Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Oltre le Barriere, il programma ideato e condotto da Andrea Ferrero e Andrea Mameli. Ciao Andrea.
Ciao.
Il programma di Radio X dove si raccontano storie davvero nutrienti, storie bellissime per chi le ascolta e normali per chi le racconta. Oggi la nostra ospite è Vera Gheno. Andrea, chi è Vera?
Vera è una sociolinguista, una ricercatrice, una persona estremamente attenta al linguaggio. E con lei del linguaggio abbiamo parlato delle implicazioni inclusive e non inclusive, ci ha dato anche qualche indicazione e qualche retroscena di come è cambiata la lingua italiana nel tempo. E con la sua esperienza e le sue competenze siamo riusciti ad andare a fondo in questo tema, che spesso è trattato invece con superficialità.
Secondo te il linguaggio può cambiare il modo di vedere la realtà?
Beh, la cambia in maniera determinante, perché non è solo uno strumento per raccontare la realtà, ma entra nella realtà e in qualche modo la deforma e si adatta ad essa.
Ok, dai, sentiamo l'intervista con Vera.
Bentornati a Oltre le Barriere, oggi incontriamo Vera Gheno e a Cagliari per il festival Pazza Idea, che ringraziamo tantissimo per l'opportunità che ci ha offerto. Vera Gheno è una sociolinguista, ha un contratto di ricerca all'Università di Firenze, tutto il resto glielo chiederemo. Andrea, parti con la prima domanda.
Volevo chiederti come fa il linguaggio a cambiare le persone, a cambiare il modo di pensare delle persone.
Allora, intanto grazie dell'intervista, grazie di avermi qui. Non sono sicura che sia così facile che le parole cambino il pensiero delle persone. Credo che sia un po' una forma di pensiero magico, quella di ritenere che le parole abbiano questo potere. Certo è che le parole hanno il potere di far mettere a fuoco alle persone aspetti diversi della realtà e di far mettere a fuoco aspetti diversi della realtà in maniera differente. Quindi a seconda di come io chiamo, ad esempio, la diversità, in tutte le sue sfaccettature, posso avere nei confronti della diversità un atteggiamento di pudore, un atteggiamento di insofferenza, un atteggiamento di disprezzo, al di là del fatto di usare, per esempio, parole apertamente offensive. Un esempio classico è: una volta si usava come definizione standard dell'omosessuale maschio invertito. Invertito è la classica parola che contiene non solo una denotazione, cioè non indica e basta, ma anche una connotazione, cioè un giudizio implicito. Se io ti chiamo invertito vuol dire che suppongo che sei contro natura, no? Per questo diciamo che scegliere meglio le parole con cui ci si relaziona con l'alterità, nel senso più ampio del termine, è un modo per posizionarsi, no? Quindi prima di tutto, se io uso certi termini, ti sto dicendo come la vedo io, e poi è anche una forma di cortesia fra esseri umani, credo, no? E quindi se una persona non vuole essere chiamata in un certo modo, non so, i neri con la parola con la N, perché io bianca non devo tenere conto di questo desiderio?
Io in questi ultimi, direi, 10 anni, o forse anche di più, nella pratica giornalistica, nelle semplici osservazioni quotidiane, frutto della mia ossessiva curiosità, noto dei cambiamenti che probabilmente tutti notano, e mi colpiscono quelli anche non solo nel modo che abbiamo noi tra persone di come chiamare le altre persone o i mestieri o le professioni, ma anche di come nei giornali, in radio, nelle televisioni si danno questi nomi. E questa spesso, molto spesso, è un'evoluzione, c'è un cambiamento che abbiamo riscontrato tutti e tutte. È un cambiamento che ha fatto venire fuori anche delle contraddizioni o dei modi veramente pessimi. Ne faccio uno tra i miliardi di altri esempi, tipo etichettare, come leggevo spesso sui quotidiani, una persona che si arriva sull'autobus senza pagare il biglietto col nome portoghese. E questo andava avanti da anni senza che nessuno avesse alcun che da dire. Ecco, tu, dal tuo punto di vista, come osservi questa evoluzione? Un'evoluzione spontanea o per la quale è stato necessario insistere da più fronti per educare all'uso corretto delle parole?
Ma io ti trovo fin troppo ottimista, devo essere sincera, perché vedo che nel complesso qualcosa sta cambiando, ma molto lentamente, perché il linguaggio è il rispecchiamento del pensiero che percorre una società, una cultura, un tempo, no? Quindi chiaramente è abbastanza evidente che sta cambiando qualcosa nel modo in cui noi ci relazioniamo con la diversità, perché è necessario, perché sono avvenute due cose fondamentali, cioè la globalizzazione da una parte e internet dall'altra, che hanno reso questa relazione col diverso una cosa quotidiana. Cioè oggi tutti i giorni possiamo incontrare chiunque, no? Una persona dalla pelle diversa dalla nostra, una persona con una disabilità, una persona con una neurodiversità, una persona, anche una drag queen volendo, no? E quindi abbiamo bisogno anche dell'armamentario lessicale per poterci relazionare con l'altra persona senza prenderci degli sganassoni in cambio, no? Questo così. Dal punto di vista del giornalismo io vedo tanti esempi virtuosi, ma anche tanti esempi di renitenza al cambiamento. Mi viene in mente uno dei grossi problemi, che è la narrazione delle persone transgender. Si ricade sempre nell'uso di il trans, la trans come sostantivo, quando la comunità transgender ha spiegato per dritto e per storto che dovrebbe essere usato come aggettivo, cioè persona transgender, donna trans, uomo trans, e non il trans, la trans. Ma mi viene anche in mente come vengono narrati ancora troppo spesso i femminicidi, per cui c'entra sempre il troppo amore, la passione, il delitto passionale, no? Oppure lei lo stava tradendo, e quindi questo sottintende che insomma allora se lui l'ha fatta fuori qualcosa c'è, e gli strumenti per narrare diversamente ci sono, cioè in ambito giornalistico sono state fatte diverse carte, no, per parlare di questo e di quello, molto spesso disattese. E qui mi permetto una piccola critica: di solito non sono i giornalisti, diciamo così, i pesci piccoli a permettersi questa libertà. Il pesce puzza sempre dalla testa, e spesso sono i grandi giornalisti, che sono abituati a non subire un contraddittorio, a insistere a usare certi stilemi che sono fuorvianti, diciamo così, che narrano in maniera fuorviante, secondo me, la realtà della cronaca e dei fatti.
E cosa ne pensi della narrazione della disabilità?
È un casino. Io credo che ci sia un problema di fondo nella nostra società, che è quello di considerare ancora troppo spesso la disabilità come una punizione. Cioè la famiglia in cui c'è una persona con disabilità è una famiglia che subisce in qualche modo il castigo divino. E questo ha fatto sì che per decenni le persone con disabilità siano state nascoste in qualche modo. Dopodiché noi abbiamo anche un altro problema, che è quanto è profonda la storia dell'Italia, il che rende per esempio le città impossibili da frequentare da una persona con disabilità. Cioè io vivo a Firenze, a partire dalla larghezza dei marciapiedi, per una persona con la carrozzina, ma anche per una persona cieca o ipovedente, è praticamente impossibile muoversi senza o pestare cacche di cane o andare addosso a tutto, no? In più c'è una scarsa consapevolezza di quanto la nostra società dovrebbe fare per essere agibile alle persone con disabilità. Banalmente, ok, abbiamo i marciapiedi stretti, ma poi se ci mettiamo sopra pure le bici a noleggio è chiaro che la cosa diventa esplosiva. La nostra tristemente è una società normocentrica da tutti i punti di vista. Raramente, finché noi stessi non abbiamo, noi normodotati, diciamo così, noi abili, non abbiamo un problema, riusciamo a vedere dov'è il problema. Faccio un esempio: la scorsa settimana ero a Bolzano, stavo camminando sulla via pedonale centrale di Bolzano, e sulla via si apre una panetteria di quelle classiche altoatesine, molto carina, e vedevo che c'era un signore fuori su una carrozzina di quelle elettriche che stava parlando con il panettiere e stava facendo un ordine, e io mi sono chiesta perché non entra, e poi ho guardato giù e c'era uno scalino di marmo di non più di 8 cm davanti alla porta, però senza scivolo. Ecco, lì mi sono chiesta quante volte ci rendiamo conto che a volte quello scalino di 8 centimetri è una muraglia cinese per un sacco di persone. Mi piace molto la riflessione sulla parola disabile, handicappato, persona con disabilità, perché è chiaro che c'è stata un'evoluzione anche a livello di cosa si può dire. Però ad esempio normalmente le persone con disabilità non vogliono essere chiamate diversamente abili. Jacopo Melio, che è un mio carissimo amico, dice sempre, cioè, non è che sono Superman, non è che esco di qui, no, e sotto la carrozzina c'ho le ali, quindi sono una persona con delle disabilità. Preferisco l'espressione person first, cioè persona con, e non disabile, come non trans, no? Quindi metto risalto che sono una persona prima di tutto e poi con una caratteristica. Però è anche interessante quello che notano sia Jacopo Melio sia Fabrizio Acanfora, che invece è un autistico che si occupa di questioni di neurodiversità, sul fatto che in inglese persona con disabilità viene chiamata disabled, che è un participio passato, vuol dire disabilitata, no? Chi è che disabilita la persona con disabilità? Non è più una caratteristica della persona in sé, ma della società che non riesce a gestire quella disabilità. Cioè, in un mondo in cui fosse normale non avere occhi, perché ci sono animali senza occhi, sarebbe la persona con gli occhi quella con disabilità. È sempre una questione di punti di vista.
Ecco, una cosa che noi facciamo spesso oltre le barriere è dare dei suggerimenti e anche delle indicazioni su come approfondire ciò che diciamo in trasmissione. Quindi se qualcuna avesse voglia, avendo nell'età e le possibilità, di seguire dei corsi universitari oppure di approfondire in altro modo leggendo, consultando qualche sito, qualche suggerimento veloce da dare ora in radio?
Allora, a me viene in mente il sito web curato da Fabrizio Acanfora, che credo sia fabrizioacanfora.eu, se non erro, ma comunque se digitate Fabrizio Acanfora lo trovate, perché lui molto generosamente, oltre a scrivere libri sulla diversità, soprattutto in ambito lavorativo, è anche uno che mette a disposizione tanti testi da lui scritti attraverso il sito. E poi è appena uscito un libro molto bello, e non perché ha la mia prefazione, ma oggettivamente è un bel libro, scritto da Jacopo Melio, che si chiama È facile parlare di disabilità se sai come fare. È molto pratico, per cui mostra anche quando sbagliamo dall'altra parte a parlare di disabilità, no? È quello che viene definito l'inspiration porn, la pornografia dell'ispirazione, cioè quando la persona con disabilità diventa esempio, se ce l'ha fatta lui, allora tu...
Motivazionale,
diciamo. Motivazionale, sì, che è un modo orrendo di usare le disabilità altrui, no? Come una cosa orrenda, una prassi molto comune, peraltro in ambito giornalistico, quella di condividere la cartella clinica della persona con disabilità, no? XY che non si muove dall'età di 5 anni perché ha avuto... E non è detto che una persona voglia condividere la sua anamnesi, no?
Anche
la sua cartella.
Poi nella narrazione il disabile deve essere per forza sempre incazzato, deve essere sempre triste, deve essere sempre uno sfigato. Invece poi nella realtà, come noi abbiamo incontrato tante volte per oltre le barriere, le persone con disabilità sono anche persone felici, cioè che riescono a vivere una vita piena con le loro gioie e dolori come un po' tutti.
Ma allora, intanto secondo me c'è un problema. Da molte persone le persone con disabilità non sono considerate persone. Quindi, al di là del fatto che ci sono persone con disabilità felici, bisognerebbe prima di tutto rendersi conto che persone con disabilità sono persone, con delle loro caratteristiche, prima cosa. Seconda cosa, a proposito di aspetti a cui chi ha una disabilità non ha diritto, il sesso. Questo secondo me è una questione che va sottolineata. Cioè, noi società normocentrica tendiamo a infantilizzare e a desessualizzare le persone con disabilità e ci stupiamo quando una persona con disabilità ha una relazione, no? Per cui esce sul giornale scandalistico, non so, la fotografia di Bebe Vio col fidanzato, che è normale, che sant'uomo, che angelo che si carica. Cioè, non può essere questa ancora la narrazione. Spesso quando parlo direttamente con, non so, con Marina Cuollo, con Sofia Righetti, appunto con Jacopo Melio stesso, loro mi raccontano le piccole angherie di cui noi non ci rendiamo conto. Ad esempio, Jacopo mi dice, sono al ristorante, non chiedono a me cosa voglio mangiare, lo chiedono alla persona che ho accanto, che considerano l'accompagnatore. Beh. O l'accompagnatrice, ed è la mia fidanzata in realtà, no? E questa è una delle mille cose che succedono. La cosa del sesso io la trovo particolarmente grave, perché in paesi un pochino più aperti di noi esiste la figura dell'operatore sessuale, che è una persona che può aiutare chi ha una disabilità a godere, perché credo che il piacere sia uno dei diritti base dell'essere umano. E quando se ne parla in Italia c'è sempre questa pruderia sociale di dire no, ma i nostri ragazzi, figurarsi, i nostri ragazzi sono persone adulte che hanno tutto il diritto di avere una vita sessuale.
Magari hanno 50 anni.
Appunto, i nostri ragazzi lo stesso, cioè...
È un po' come quando, no, che ci sono degli incontri e tutti sono dottore, professore, e magari la persona con disabilità è il giovane, il ragazzo. È un po' come succede per le donne, no?
Sì.
Cioè, sono tanti uomini e sono tutti professore e dottore, lei invece è signora.
Certo, sì, sì, sì. Oppure, ecco, abbiamo qui il nostro Andrea, no? Sempre con questo tono un po'... Ma che vuoi? Cioè, no, nel senso... E però, la cosa interessante è che questa cosa non viene fatta con cattiveria. Non è per forza abilismo esplicito. È un'introiezione, no? Dell'abilismo, per cui dai per scontato che la persona dall'altra parte non è del tutto una persona, no? Cioè, tu, persona con disabilità, persona queer, persona neurodiversa, persona nera, vieni completamente schiacciata su quella tua etichetta e vieni riassunta da quell'etichetta. Ecco perché, per esempio, la sessualità nella disabilità è qualcosa che cozza con l'immagine che noi abbiamo della disabilità. Ma potrei fare mille esempi. C'è questo libro che io cito spesso, si chiama Lingua e Essere, è di un'autrice tedesca di origine turca che si chiama Kübra Gümüşay, ed è un bellissimo libro, e lei è musulmana. Lei è una donna che è femminista, progressista, militante, attivista, e porta il velo per scelta. E devo dire che l'incontro con lei mi ha costretta a rivedere moltissimo le mie posizioni di donna emancipata occidentale anche nei confronti del velo islamico, e vederlo come scelta, no? E non per forza come imposizione. Ma è interessante una frase che lei dice, cioè: quando un musulmano attraversa la strada col rosso, 1.900.000 musulmani attraversano la strada col rosso con lui, no? Ed è questo rendere una persona solo rappresentante astratto di una categoria. I disabili, che vuol dire? Cioè, c'è di tutto, no? Gli autistici, le donne, le femministe. A me spesso arrivano commenti: dove sono le femministe? Dove sono? Siamo tante, abbiamo posizioni diverse, non siamo un organismo Borg, no? Non siamo un collettivo, non abbiamo una mente collettiva. C'è chi magari dice la sua e chi no, no? E chi ha opinioni diverse. Facciamo fatica a immaginare i rappresentanti di queste categorie tradizionalmente marginalizzate come esseri umani completi, semplicemente con caratteristiche differenti da quelle magari standard.
Puoi dirci anche, per chi ci ascolta, che ricerche stai conducendo ora, ultimamente? Qual è il tuo focus attuale?
In realtà io non ho una ricerca definita, nel senso che sono i temi che trovano me, e questo è molto interessante. Io sono partita 25-26 anni fa facendo ricerca sulle comunità virtuali, quando ancora non le faceva quasi nessuno queste ricerche, perché avevo avuto la sensazione che quello che stava succedendo online, e stiamo parlando della fine degli anni 90, potesse essere davvero interessante da un punto di vista socioculturale. All'epoca mi spernacchiavano tutti, cioè i professori che poi mi hanno seguito nella stesura della tesi di laurea e poi del dottorato mi dicevano: vabbè, ma questo non è un tema da tesi, questa è una roba, sta internet è un fuoco di paglia che scomparirà nel giro di un paio d'anni. Eccoci qua, un quarto di secolo abbondante dopo, a aver preso atto del fatto che viviamo una on life, no? Come la chiama Luciano Floridi. Proprio ravanando ai bordi della norma, no? Occupandomi dei margini linguistici, ho incontrato la diversità. Non lo so se in me c'è un fuoco sacro, non credo. Il fatto di avere una figlia quindicenne e quindi volerle lasciare una società magari diversa da quella che ha accolto o non accolto me, ma giudico oggi inaccettabile che ci siano persone di serie A e persone di serie B, persone che hanno più diritto alla felicità e persone che ne hanno meno diritto, per colore della pelle, appunto, disabilità e tutto, cioè anche persino corpi non conformi, cioè, pensiamo alla la nostra è una società anche grassofobica e anche aporofobica, cioè ci fa schifo anche la povertà, ci fanno schifo tante cose, no? Non lo giudico accettabile, cioè a lungo, per millenni, abbiamo dato per scontato che fosse così, che ci fosse una supremazia, che so, anche il pensiero che occidentale fosse superiore a tutti gli altri, e un po' come diceva Scalfaro, io non ci sto. Quindi non è una direzione di ricerca precisa, è un tentativo di unire la ricerca linguistica alla militanza che alla mia età reputo importante. Perché non si può stare alla finestra, come diceva Gramsci.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.